Cari amici, la seconda domenica di Pasqua, di cui celebriamo questa sera la vigilia, è posta fin dalle prime parole sotto il segno della misericordia di Dio. Così recita l'antifona d'ingresso. Entrate nella gioia e nella gloria, rendete grazie a Dio che vi ha chiamato al regno dei cieli. In effetti, a 8 giorni di distanza dalla Pasqua siamo invitati a rendere grazie a Dio per l'opera della redenzione, con la quale il Signore ci ha chiamati al regno dei cieli, ci ha invitati a partecipare alla sua gloria. Nella Pasqua di Cristo, a cui tendeva fin dall'inizio la sua incarnazione, noi contempliamo la misericordia della Trinità. Sperimentiamo la serietà delle intenzioni di Dio nei nostri confronti. L'Apostolo Pietro, nella seconda lettura, esprime un'idea simile. Pensando alla Pasqua, lo abbiamo letto, ci invita a benedire Dio perché nella sua misericordia ci ha rigenerati. Senza la domenica della Divina Misericordia mancherebbe qualcosa alla Pasqua. Mancherebbe la lode e la gratitudine dell'uomo per l'opera della salvezza. Questo non significa naturalmente che la Pasqua sarebbe incompleta o che noi possiamo aggiungere qualcosa all'opera di Cristo. Nella croce del Figlio Dio ci ha dato tutto. Non poteva fare di più. Il suo dono è perfetto. Tuttavia è vero anche il fatto che Dio non vuole salvarci senza il nostro consenso. Per questo oggi, a 8 giorni dalla Pasqua, il Signore fa appello alla nostra libertà e promette di riversare su chiunque aprirà il cuore fiumi di grazie. Non dobbiamo temere. La festa di oggi è una festa carica di promesse e di consolazione. Il messaggio biblico dell'infinita misericordia di Dio ha trovato una vastissima eco anche nella parola e nella vita dei 2 papi che domani verranno canonizzati, Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Soprattutto durante il loro pontificato, questi 2 grandi papi esortarono con insistenza la Chiesa perché mettesse nuovamente al centro della predicazione e della prassi la misericordia. Entrambi, in modi diversi, ci hanno ricordati che Dio non è lontano da noi. Ci hanno detto che il suo cuore si commuove, scoppia di compassione per l'uomo. Dio si abbassa, si china continuamente su di noi, nonostante le nostre ripetute infedeltà. Fu il beato Papa Giovanni Paolo II a volere che la seconda domenica di Pasqua, la festa odierna, si chiamasse anche Domenica della Divina Misericordia. Quest'idea non gli balenò a tavolino nel suo studio. Giovanni Paolo II era cresciuto nelle vicinanze di Auschwitz. Durante la giovinezza, nei primi anni del suo ministero sacerdotale, ma anche negli anni in cui fu vescovo a Cracovia, aveva conosciuto gli orrori della guerra. Aveva sperimentato nel suo popolo e nella sua vita tanta sofferenza. Per questo volle fare del messaggio della misericordia il tema guida del suo lungo pontificato. Si può dire che Giovanni Paolo II inscrisse proprio questo tema nell'albero genealogico della Chiesa. Ed è interessante osservare che lo stesso giorno in cui istituì la Domenica della Divina Misericordia, canonizzò anche Suor Faustina Kowalska. Una semplice suora di Cracovia, la prima ad essere canonizzata nel terzo millennio, a cui il Signore aveva affidato tra le due guerre mondiali il messaggio della misericordia. In quella stagione il messaggio della misericordia aveva rappresentato un raggio di luce, un segno di speranza, in un periodo segnato dalla sofferenza e da orrori indicibili. Solo per mezzo della misericordia, il Signore disse a Suor Faustina, il mondo poteva opporsi al male, poteva impedire che il male avesse il sopravvento e il mondo potesse così tornare a vivere. Un giorno il Signore aveva detto a Suor Faustina, figlia mia, parla a tutto il mondo della mia inconcepibile misericordia. Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime. In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia. Riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. E diceva ancora, la festa della misericordia è uscita dalle mie viscere. Noi siamo grati a Giovanni Paolo II per aver annunciato a tutto il mondo questo messaggio del Signore. E molti hanno visto un segno della provvidenza nel fatto che questo Papa fosse chiamato alla casa del Padre il 2 aprile del 2005, la vigilia della Domenica della Misericordia. E questa fu anche l'interpretazione che ne diede Papa Benedetto XVI in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II avvenuta il 1 maggio di 3 anni fa. Siamo grati a Giovanni Paolo II perché ha interpretato per noi il mistero della Pasqua come il mistero della Divina Misericordia. Fare Pasqua significa lasciarsi inondare dal torrente della misericordia. Cristo, con la sua Pasqua, con la sua misericordia, ha opposto al male un limite invalicabile. E questo vale anche per la nostra vita. Ma a ben guardare, anche Giovanni XXIII, il Papa buono, che qualcuno di voi ricorderà, aveva parlato con insistenza in punti qualificati del suo ministero della misericordia di Dio. Al punto che potremmo dire che la misericordia è una delle categorie chiave per comprendere la spiritualità di Giovanni XXIII. Già nel suo diario spirituale, che gli scrisse lungo tutta la sua vita, si legge una notazione importante. In un appunto del 1940, Giovanni XXIII aveva scritto: «È detto bene che le nostre miserie sono il trono della divina misericordia. È detto meglio ancora che il nome, l'appellativo più bello di Dio sia questo, misericordia». E aggiungeva: «Ciò deve ispirare fra le lacrime una grande fiducia». La misericordia di Dio, terminava, non è semplicemente un sentimento del cuore, ma è una profusione di benefici. Giovanni XXIII era convinto che proprio la misericordia dovesse essere messa al centro della predicazione e della prassi ecclesiale. Per questo anche nel discorso di apertura del Concilio, che rappresentò l'atto più autorevole del suo magistero, davanti ai vescovi di tutto il mondo disse queste parole: «Ora la sposa di Cristo, la Chiesa, preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che della severità. Vuol mostrarsi una madre amorevole di tutti, benigna, paziente, piena di misericordia e di bontà, anche verso i figli da lei separati». Giovanni XXIII, in questo modo, costrinse la Chiesa a intonare una nuova musica che avrebbe fatto sentire i suoi effetti anche successivamente. Ed è così, cari amici, che se guardiamo al magistero e alla vita di questi due grandi papi che hanno attraversato il nostro tempo, viene in mente ciò che scriveva un dottore della Chiesa, Santa Caterina da Siena, nel 300. Un tempo nel quale la Chiesa non era così vicina alla misericordia di Dio. Nel suo diario spirituale, Santa Caterina da Siena formulò molto bene che anche nella vita dei santi possiamo contemplare la misericordia di Dio. Domani, cari amici, sarà un giorno di grazia per tutta la Chiesa e per tutto il mondo. E non potremo comprendere questo mistero senza la misericordia. E ancora questa misericordia la vediamo all'opera nella vicenda di Tommaso, di cui abbiamo letto nella pagina del Vangelo. L'apostolo Tommaso vorrebbe vedere, vorrebbe toccare, vorrebbe mettere il dito nel segno dei chiodi, la sua mano nel costato. Vorrebbe vedere Gesù presente quasi fisicamente. Ma notate, quando il risorto va verso di lui, 8 giorni dopo, la sua risposta, «Mio Signore, mio Dio», è quella di un uomo trasformato dalla misericordia, al punto che il toccare è diventato inutile. E Tommaso, incredulo, trasformato dalla misericordia, diventerà il modello del credente. Tommaso sa che nella comunità dei cristiani, la quale si raduna ogni 8 giorni, si realizza realmente la presenza del Signore. Se siamo qui questa sera è perché sappiamo che nella parola, nel pane, nel vino, il Signore si rende presente. Non abbiamo più bisogno di vedere e di toccare, perché crediamo. E così diventano comprensibili anche le parole che Gesù aveva pronunciato un giorno nel Tempio, quando aveva detto davanti a tutti i giudei che Lui e il Padre sono uno. Per questo Tommaso, nell'umanità trasfigurata del risorto, riconosce la divinità e per questo dice «Mio Signore», ma intuisce anche che dove è presente Gesù sono presenti anche il Padre e lo Spirito, l'unico Dio. Per questo aggiunge anche «Mio Dio». E la professione di fede più bella che troviamo in tutto il Nuovo Testamento, «Mio Signore e mio Dio», un'intuizione alla quale Tommaso non sarebbe mai giunto se non fosse stato illuminato dall'alto. Infine, non possiamo dimenticare che anche questo santuario è dedicato alla divina misericordia. E l'eredità lasciataci da Giovanni Paolo II e da Giovanni XXIII è per noi fonte di consolazione. È una garanzia che qui non ci siamo ingannati. La misericordia non è uno dei tanti concetti del cristianesimo, non è una delle tante proprietà di Dio, ma la misericordia è la sua essenza. Dio è amore che si piega verso di noi. E in questo santuario noi abbiamo visto e abbiamo udito che Dio si è chinato verso di noi. Più di 3 anni fa il santuario di Maccio apriva le sue porte per indicare a tutti che Dio, uno e trino, è misericordia infinita e amore. E con il tempo divenne sempre più chiaro che quelle porte spalancate verso il mondo erano il segno di altre porte, aperte una volta per tutte e destinate a non chiudersi più, quelle del cuore di Cristo. Queste sono le porte che in questo santuario si sono aperte. Quel cuore umano, trafitto sulla croce, è la porta attraverso la quale la misericordia di Dio scende copiosamente all'uomo perché non abbia a morire nel deserto del mondo. Se l'oasi della misericordia si riduce, se le porte della misericordia si chiudono, il deserto del male e del vuoto sarebbe destinato a inghiottire tutto. Non chiudiamo le porte della misericordia. E in questi anni abbiamo anche appreso che, guardando al cuore di Cristo, possiamo vedere l'amore di Dio diventato visibile. In San Bonaventura troviamo queste belle parole: attraverso la ferita visibile, noi vediamo la ferita dell'amore invisibile. Il cuore umano di Cristo, da cui sgorgano sangue e acqua, è la porta che ci introduce nella vita. Quando Dio si china su di noi, non perde nulla della sua potenza, ma questo accade per l'inclinazione della sua misericordia. Naturalmente, la misericordia di Dio non ha nulla a che fare con un condono a basso prezzo. La fraintenderemmo se non ricordassimo insieme anche la libertà e la responsabilità dell'uomo. La misericordia non dà mai ragione al peccatore, non giustifica il peccato. Nessuno può difendere il male dicendo «tanto Dio perdona». No, la misericordia ci chiama alla conversione. E quanto più guardiamo al cuore di Cristo, tanto più scopriamo di essere miseri e peccatori. La misericordia non annulla la giustizia, non l'attenua, non sostituisce la nostra responsabilità, ma ci chiede di convertirci. Nel suo testamento spirituale, anche il caro Don Enrico, che mi piace qui ricordare, sviluppava così questo concetto. Scriveva: «Benedico la Santissima Trinità per coloro da cui ho ricevuto del male. Usi con loro la stessa grande misericordia che ha usato con me. Dimostri anche a loro di saper trarre il bene dal male». Anche alla testimonianza di questo santo prete della nostra diocesi dovremmo sempre poter ritornare con gratitudine. Chiudo ricordando che la verità più profonda su Dio è che Lui, uno e trino, è misericordia infinita, amore sempre pronto ad accogliere e a perdonare. E la verità più profonda sull'uomo e sulla Chiesa è che solo se faremo spazio alla croce e alla misericordia potremo tornare a vivere. Dio ci ha creati per amore, ci ha redenti per la sovrabbondanza della sua misericordia, e al di fuori di lui non siamo nulla, ma in lui troviamo il tutto. Per questo, a 8 giorni dalla Pasqua, apriamo il cuore, rendiamo grazie a Dio per il dono della redenzione e diciamo anche noi: mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego, Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te.